Buongiorno, Don Alessandro, buongiorno partecipanti. Iniziamo con la meditazione, breve meditazione sull'attenzione sul respiro, seguito da una meditazione sulla compassione. Sentiamo bene il corpo, le diverse sensazioni dentro il corpo. E se c'è una tensione in qualche parte, uno può rilassare la presa, e anche se una tensione è forte, uno può andare lì con il respiro e espirare tutta questa tensione. E mettiamo la nostra attenzione sul respiro. E se siamo distratti, torniamo l'attenzione gentilmente sull'oggetto della nostra meditazione. adesso uno può riflettere un po' sulla propria sofferenza, problemi e anche il desiderio, l'aspirazione di essere libero di tutti questi problemi. Su un livello possono essere problemi quotidiani, però dopo su un livello più profondo c'è quella sofferenza che ci presenta sempre in varie e nuove forme. E anche contempliamo nostra aspirazione, nostro desiderio di essere liberi di ogni sofferenza. Adesso uno si concentra sull'aspirazione, sul desiderio di essere, di voler essere libero della sofferenza. E uno può riflettere e ripetere silenziosamente, se uno vuole, le parole per sé. Possa essere libero della sofferenza. Posso essere io libero della sofferenza. Posso essere libero della sofferenza. adesso uno può concentrarsi su un personaggio dove è facile di anche avere o sentire questo desiderio, e uno può anche immaginare le varie forme di sofferenza, di difficoltà, di problemi che quell'altro ha, e anche uno può formulare il nostro desiderio che anche quell'altro possa essere libero della sofferenza, ripetendo queste parole silenziosamente. Gradualmente andiamo al prossimo punto. E uno lascia venire in mente una persona o un essere, può essere animale, essere umano, che è antipatico, che non ci piace per niente. Sente molto precisamente, molto chiaramente l'energia, carattere di questa persona. dopo è bene di immaginare anche le varie forme di sofferenza di questo personaggio. Le paure, le conseguenze delle attività negative forse. E formuliamo anche il desiderio, l'aspirazione che anche questo essere possa essere libero della sofferenza. E si può ripetere silenziosamente anche le parole: possa essere libero della sofferenza. Anche lui o anche lei possa essere libera o libero della sofferenza. E uno può estendere questo pensiero a tutti gli esseri avanti di sé, alla destra, dietro, alla sinistra, sotto e sopra di noi, pensando possano tutti esseri essere libera della sofferenza. E anche concentrarsi un momento su questo. E alla fine uno immagina che tutta la mente, tutto il corpo siano completamente uniti con questo desiderio, con questa aspirazione, che tutti siano liberi della sofferenza. Allora si capisce che nella tradizione buddista l'idea dell'amore o della benevolenza è molto preciso, nel senso che consiste nel desiderio che l'altro sia felice. La parola impari è metta in sanscrito e maitri, e che l'idea della compassione anche è molto precisa, nel senso che consiste nel desiderio, nella aspirazione che tutti siano liberi della sofferenza. Karuna in sanscrito. E in questo senso una si concentra più sull'aspetto della felicità, sull'aspetto positivo, e l'altro si concentra più sulla sofferenza. E l'idea dietro è che ogni essere vuole essere in qualche modo felice. Forse i modi che uno usa per arrivare alla felicità hanno tante forme. Può essere l'alcol, la droga, può essere cibo, di essere bello, di essere ricco. Può essere anche una via più interiore. Sono tanti modi. Però se uno non sa veramente il metodo giusto, sempre finisce con dolore. Naturalmente uno anche può chiedersi se fa senso di avere l'intenzione o il desiderio che tutti siano liberi. Io penso un aspetto positivo è, e si sente già nella meditazione, che la mente si apre nel spazio, perché è quasi impossibile di immaginare tutti esseri, specialmente se pensiamo anche agli animali, no? Sono tanti insetti, batteri, no? Che sono dentro, che vivono dal nostro cibo che mangiamo, no? I buddhisti quando mangiano, o alcuni almeno, pensano: ah, posso questo cibo che mangio servire a tutti questi batteri e esseri viventi dentro di me? Allora è quasi come una apertura dalla mente, mi sembra, da una parte. Dall'altra parte mi sembra molto utile, nel senso quando uno incontra un personaggio, forse anche che uno non ha conosciuto, e uno può ricordarsi: ah, nella meditazione io ho augurato anche a quello la libertà, a quello la felicità, e specialmente è utile se quell'altro ci irrita. Penso molto bene di ricordarsi: ah, nella meditazione ho pensato così, adesso non posso nell'attività esso contrario, no? Perché altrimenti questa meditazione diventa una bugia, no? E così mi sembra molto importante di avere periodi di meditazione dove uno può generare un atteggiamento positivo, tranquillo, in pace, in un luogo bello, no? Aiuta molto, no? E dopo di andare, di uscire e guardare intorno, e ogni tanto ricordarsi durante il giorno su questo tipo di motivazione che uno ha generato nella meditazione, no? E io penso su questi temi qui, non c'è differenza, no? Tra cristianesimo, buddismo, mi sembra questo tipo di meditazione può essere, almeno io penso, sono limitato nel mio pensiero e immaginazione, però io penso e immagino che questo può servire a tutti, non dipende. Forse anche uno che non ha fede, no? Perché non richiede neanche il pensiero che ci sia un Dio, neanche richiede il pensiero che ci sia un Buddha, no? È qualcosa molto naturale. Il Dalai Lama ha detto la natura della compassione, questo è qualcosa molto naturale. E già dall'inizio, come bambino abbiamo bisogno per svilupparci dell'amore dei genitori o di qualcun altro. Sappiamo anche della scienza, se non c'è questo amore, neanche il cervello si può sviluppare. Uno non può sviluppare l'intelligenza, uno ha bisogno per il sviluppo del cervello, di tutto, intelligenza, della capacità, di un senso positivo di se stesso, uno ha bisogno di essere tenuto, di essere coccolato, di essere amato in qualche maniera. E questo è vero, forse mi sembra per animali, per esseri umani, per tutti. E il Dalai Lama dice: per questo abbiamo le braccia, non per colpire l'altro, però per abbracciare. È una visione particolare, però forse ha ragione, veramente. È necessario, no? Per il sviluppo. Abbiamo bisogno, ognuno ha bisogno di questa qualità. Così ho sentito il Buddha un giorno stava a Uruvela, vicino al fiume Niranchara, stava sotto il cielo aperto nell'oscurità della notte e la pioggia cadeva goccia per goccia. Adesso, in questo momento, Mara, il cattivo, con il desiderio di creare nel Signore terrore, orrore e anche tremore nella carne, si manifestava come un grande elefante, il re dei elefanti. La testa era molto grande come una roccia, come un pezzo di steatite. I zanni, le zanne, le zanne erano come argento e il corpo era gigantesco. Però il Buddha immediatamente ha capito che questo era Mara, il cattivo, e lui si pronuncia lungamente, molto lungamente: tu camminavi lì e là e tu hai preso forme belle e tu hai preso forme terribili. Basta con tutto questo, cattivo, tu che porti fine a tutto. Confessi che tu sei superato. E Mara, il cattivo, pensava: il Buddha mi conosce, il Buddha mi conosce. È molto triste e preoccupato, sparisce dal luogo. Allora questo proviene dalla Mara Sutta, e questi sutta raccontano diversi incontri del Buddha anche dopo il risveglio con Mara. Sembra che Mara sempre vuole vedere se lui veramente è sveglio. E mi sembra un aspetto nella quale Mara si presenta è paura e orrore. Vuole veramente creare paura, orrore, e può manifestarsi come un elefante in altri testi lui viene come una grande cobra, ma anche si dice lui fa cadere dalla montagna dove Buddha fa la sua meditazione grandi rocce che creano un grande terremoto e rumore, e naturalmente, normalmente uno sarebbe veramente terrificato di tutto questo. Per ogni di queste situazioni, dopo il Buddha riconosce che questo è Mara e dice qualcosa a Mara, e dopo Mara dice: lui mi ha visto, lui mi conosce, e con tristezza sparisce. Questo quasi è un modello molto spesso. Allora, naturalmente, per avere paura non abbiamo bisogno di Mara. Però uno può immaginare che la causa, se uno vuole, della paura veramente è Mara. È già importante di identificare questo momento di paura con l'idea che questo è una delle manifestazioni di Mara. E il fatto sembra di riconoscere che questo è Mara e già un grande aiuto per farlo andare via, perché lui dice: mi ha conosciuto. Mi sembra psicologicamente, e questo che Jung ha detto, no? Che è molto importante di diventare conscio dell'ombra. Non di pretendere che non abbiamo questi lati oscuri, desideri, strani pensieri, emozioni, rabbie, tutto questo nascoste profondamente. Però veramente, quando arriva sia da fuori o da dentro, mi sembra non importa molto, perché noi proiettiamo sempre su questo che succede fuori, ognuno reagisce in una situazione uguale, diversamente, cioè questo è una prova che c'è una grande anche proiezione, no? E spesso una proiezione delle nostre paure che abbiamo. E se viene da dentro, mi sembra, può essere fuori terrorismo, può essere fuori calamità, può essere fuori veramente grandi problemi, no? Ognuno reagisce nel suo modo. Può essere dentro una depressione, una ansia, tutte queste cose, ognuno è un po' diverso. Però sembra che l'importante è di riconoscere la propria parte in questo, l'attività, diciamo, in questa maniera, della maniera nella quale Mara si presenta, che rendersi conscio come è, come fa, come è questo pensiero, come è la natura di questa cosa che si mostra, e di non andare troppo lontano. Certo, uno deve andare anche cautamente, uno non sempre può confrontare immediatamente tutta la negatività. Uno inizia con i difetti minori, e dopo forse gradualmente uno è pronto per confrontare lati più profondi. Come ho detto, è molto importante di avere anche una esperienza del positivo, no? Primo. altrimenti un confronto, un lavoro con l'ombra è molto difficile. Qui il Buddha naturalmente era molto preparato. Però è difficile di essere un Buddha e per questo ognuno sul proprio livello fa le sue esperienze. Sparito. Ah, qui. Yeah. In italiano come si dice questo contenitore che i monaci portano per prendere alimosini? Ciotola. Bene. Allora, questa è la storia sulla ciotola dei monaci. E sapete che i monaci non devono avere nessun possesso, secondo il buddismo, soltanto i vestiti di monaco e dopo la ciotola importante. Nel tempo originale, e anche si fa adesso in Thailand, i monaci vanno in giro primo mezzogiorno per ricevere da mangiare cose che le persone mettono dentro la ciotola. Allora in questo senso la ciotola è abbastanza importante anche, no? Per andare in giro. Ricevere da mangiare è una delle poche cose che un monaco può avere, almeno nel vecchio tempo, forse è cambiato un po'. E in questa situazione il Buddha a Savatthi, e sempre si dice il luogo dove era, e anche si aggiunge come io ho sentito, questa è la parola di Ananda, perché Ananda era sempre vicino al Buddha, era il suo assistente, e per questo lui alla fine ha dovuto fare la recitazione di tutte le cose che il Buddha ha detto, e per questo si identifica sempre quando e dove, in che situazione questo è successo. E qui a Savatthi il Buddha stava per istruire, illuminare, ispirare e motivare i fratelli con una esposizione sui cinque fattori del personaggio, della persona che abbiamo, conosciamo già, no? Cinque, no? Mi sembra? Ognuno potrebbe facilmente nominare, no? Per fortuna il quaderno ha un buon memoria. Quaderno ha un buon memoria. Ci dia anche un buon memoria. Allora, lui da una spiegazione su questi cinque fattori che vengono sempre preso fermamente, o che sempre sono oggetto dell'attaccamento. E i fratelli, con tutta la loro concentrazione, erano attenti e hanno ascolto con molto interesse a questo tipo di spiegazione. In questo momento Mara pensa, aveva l'idea, Questo eremite, Gotama, lui insegna, illumina, motiva e ispira i fratelli con una spiegazione sui cinque fattori del persona, e loro ascoltano con molta attenzione. Come sarebbe se adesso io mi avvicinassi e tento di oscurare la loro mente? No, Mara adesso no, vuole disturbare. Questa è la natura, no? Sempre, no? Quando c'è un momento dove uno impara, uno ascolta, uno si concentra su buone cose, dopo Mara cerca una maniera per inserirsi. E come lo fa? Allora i monaci hanno posato le loro ciotole un po' a parte, perché per seccarle nell'aria, e Mara si manifesta come un grande bue e si avvicina e va direttamente verso queste ciotole, che sono una delle uniche possessioni di questi monaci. E uno di questi fratelli chiama l'altro e dice: fratello, fratello, questo bue può rompere le nostre ciotole. E in questo momento il Buddha parla a questo fratello e dice: no, questo non è un bue, bhikkhu, monaco. E Mara, il cattivo che è venuto qui per oscurare la tua comprensione, e il Buddha adesso si gira verso Mara e dice: il corpo, le sensazioni, la discriminazione, tutti quanti elementi che formano il nostro karma futuro, e tutto che possiamo percepire, cioè tutti i cinque fattori del personaggio, tutta questa assemblea, chi lo conosce bene, che questo non è io, che questo non è mio, lui può liberarsi dell'incanto, della incantazione. Lui senza passione, il sé in pace, può lasciare dietro ogni catena. E lui che sempre tenta di trovarci, da tutta l'armata di Mara, non può mai trovarci. Allora, se uno veramente capisce che questa assemblea dei cinque fattori del corpo e della mente non è io e non è mio, il Mara e la sua armata non può trovare. Questo è il senso. E questo era naturalmente, per questo ho spiegato, no, questa ricerca, dove è l'io. E secondo il buddismo, secondo questa analisi, l'io non può essere trovato nelle aggregati, o non si può dire che uno di questi fattori è l'io, e perciò neanche uno può dire che questo è mio. Perché una volta non trovato un io, neanche si trova un mio. E questo mio, no? E questo tuo, tutto questo è la causa della sofferenza, è la causa della dell'opportunità per Mara di manifestarsi. Questo è qui l'idea. Certo, come ho spiegato, si deve dire che esiste l'io, però esiste soltanto come un nome che uno ha dato a questi cinque fattori del persona. In alcuni testi si dice è solo un nome. Anche alcuni psichiatri, psicologi che ho letto hanno detto l'io è una costruzione. Sempre un tentativo, non sono tanti tentativi di definire che cosa è l'io nella psicologia, mai identico la definizione. Sembra che con certezza uno non può dire che cosa è l'io. Però esiste come un nome. E in questo momento Mara, da nuovo si dice, ha detto, il Buddha mi conosce, il Buddha mi ha riconosciuto, è molto triste e preoccupato, sparisce. E questo mi sembra molto importante, no? Che in questi testi Mara sempre molto deluso, sempre molto preoccupato. Però i testi dopo non dicono che cosa successe, successo dopo con Mara, dov'è, che cosa fa, sempre viene da nuovo perché vuole, forse in questa depressione c'è anche un po' dopo una nuova aggressività per cercare una nuova opportunità per creare terrore, paura, no? E se uno ha paura, naturalmente, uno cerca una cosa solida, una cosa permanente, una costruzione artificiale per calmare la paura. Spesso è così. Queste costruzioni possono essere molto sofisticate, specialmente il pensiero è molto, molto bene. Spiegare come tutto è, crearsi un mondo, no? Crearsi una filosofia, crearsi una religione, una struttura ferma e uno si sente protetto dentro, però non vede che con la esclusione dell'ombra questo rimane soltanto una fantasia. E spesso noi viviamo in una fantasia. In un modo e un altro. Yeah. Allora, questi erano i testi del Pali Canon Theravada, scuola Theravada, si basa principalmente su questa tradizione. E dopo abbiamo la tradizione del Mahayana, che, come sappiamo, ha messo molto enfasi sul bodhicitta. Il bodhicitta è ancora più che la compassione, perché consiste anche nel prendere veramente una responsabilità per lavorare per il bene di tutti gli esseri. E fuori di questo senso di responsabilità, uno si allena per avere una capacità di essere libero se stesso e veramente essere in grado di aiutare altri senza interferimento, la disturbo di Mara, si può dire, dell'idea del mio, dell'idea del io. Se la deve lavorare profondamente. E il personaggio che aspira in questo modo al risveglio non per se stesso, però per aiutare gli altri, viene chiamato un bodhisattva. Sattva vuole dire un personaggio, un essere. Qualche volta viene anche tradotto come un eroe, perché sembra anche che questo è una connotazione della parola. E bodhi è il risveglio. Allora è un personaggio o è un essere che si dedica a ottenere il risveglio, l'illuminazione di diventare un Buddha per anche aiutare gli altri. E questo sembra, questa motivazione, che non abbia una fine. Shantideva, per esempio, ha formulato questa famosa preghiera: possa io rimanere fino a questo ultimo momento, dove nel spazio immenso dell'universo anche c'è un solo essere che soffre, per aiutarlo. Allora si può immaginare, no? Questo può durare un po', però richiede un grande coraggio per avere questo tipo di motivazione. Forse mi sembra non è molto importante se uno può veramente arrivare alla liberazione di tutti o no, però è importante, no? È di avere questo tipo di intenzione. Perché già ogni giorno può fare una differenza se abbiamo questa prospettiva. Un bodhisattva non deve abbandonare né un essere. Se lui o lei pensa, oh, quello può andare ai inferi, questo può essere perduto, questo non deve essere Buddha, lui ha rotto i suoi vuoti di bodhisattva. Perché c'è anche una cerimonia ufficiale dove uno può prendere i vuoti di un bodhisattva. Però se uno dimentica, esclude un essere solo, questo vuol dire che uno ha rotto questa ispirazione. È naturalmente difficile di avere questo tipo di motivazione, no? Però con questa idea in mente, forse riesce almeno nella propria famiglia ogni tanto, riesce forse ogni tanto sull'autostrada, riesce forse ogni tanto lì e là, un po' meglio che senza questo tipo di motivazione. Però essenzialmente è veramente una buona guida. Allora nel Mahayana c'è la Prajnaparamita Sutra, la Sutra della Saggezza, e lì si dice che il Buddha, il Mara, può anche assumere la forma di Buddha, può assumere anche la forma di un padre, di una madre, può anche assumere la forma di essere vicini, per esempio come madre o padre può venire e dire: ah, è difficile diventare un Buddha. Sarebbe molto più facile di aspirare soltanto al Nirvana. Perché se vuoi diventare un Buddha devi sacrificare, come abbiamo sentito, le tue mani, i tuoi occhi, il tuo corpo, tutte queste cose devi darti agli altri. Troppo difficile, caro figlio, cara figlia. No, meglio di andare nel Nirvana. Questo potrebbe essere una cosa. Uno può anche, Mara può anche venire e dire: molto troppo difficile questa perfezione della saggezza, tutta questa cosa con la vacuità, meglio di lasciare andare. E c'è anche l'idea che è un po' strana forse qui, che se un essere posseduto da un spirito maligno, che uno, se uno ha la capacità, se uno veramente è sulla strada di un bodhisattva, che uno può cacciare via questi spiriti. Si dice, se uno veramente, forse anche dai Buddha di un altro periodo, ha ricevuto la predicazione che arrivasse nel futuro all'illuminazione, questo ha il potere di cacciare via questi spiriti. Bisogna soltanto di invocare, e questo è anche una cosa vecchia in India, la verità, dicendo, invocare la verità, per causa della verità che io ho ricevuto la predicazione di essere vicino della Buddhaità, per causa della verità che io veramente sono bene sul cammino verso l'illuminazione, per causa di questa verità io caccio via questo spirito. E se uno veramente ha questa capacità, uno può cacciare via questo spirito maligno che ha posseduto una donna, un uomo. Allora Mara fa così. Uno posseduto da un spirito maligno, un altro pensa: io invoco la verità, e funziona soltanto se è vero, no? Io invoco la verità del fatto che io sono sulla strada verso il Buddha. E in questo momento Mara caccia via il spirito maligno. E dopo l'altro, con poche qualità, pensa: ah, io sono un bodhisattva, io sono molto vicino alla illuminazione. E lui diventa molto orgoglioso e disprezza un po' gli altri, no? Ah, no, questo lì non può essere un bodhisattva, però io sono un bodhisattva. Questo è il Mara. Fate attenzione nella pausa.